Ave Maria, un caloroso saluto dal vostro Andrea Paleari e ben sintonizzati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Beh, quest'oggi portiamo gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio in un luogo magico perché continuiamo a restare in Piemonte. Da Vicoforte, dove eravamo 7 giorni fa, ci trasferiamo nel Biellese, più precisamente nella famosissima Madonna di Europa. Siamo in un luogo mariano, santuario mariano, che si trova in provincia di Biella e devo dire un posto davvero straordinario. Un pochino lo devo pubblicizzare anche perché, essendo piemontese, avendo le mie origini proprio da quelle parti, non posso ovviamente non lasciare un piccolo pezzo di cuore proprio quando si parla del santuario mariano di Oropa. Quando si sale verso Oropa, il mondo si fa pietra e nebbia. La strada si inerpica tra curve strette e boschi secolari, e ad ogni tornante il respiro cambia. Si fa più sottile, più attento. Poi all'improvviso la vallata si apre. Un anfiteatro naturale, maestoso e silente. Al centro il santuario. C'è un momento preciso in cui tutto tace. Quando il primo sguardo incontra quello di lei, la Madonna di Europa, non parla, non sorride. Ma guarda da secoli. La statua della Madonna Nera di Europa rappresenta uno dei simboli religiosi più importanti ed antichi non solo del Piemonte, ma di tutto il Nord Italia. Collocata nel suo magnifico santuario alle pendici delle Alpi Biellesi, questa statua ha attraversato secoli di storia, diventando un vero e proprio punto di riferimento spirituale e culturale non solo per i fedeli locali, ma per i pellegrini provenienti da tutto il mondo. Quindi andiamo a scoprire insieme quelle che sono le ricchezze storiche, tradizionali e ovviamente anche la spiritualità, ciò che si cela proprio all'interno della narrativa della storia, appunto, della Madonna di Europa. Beh, sapete anzitutto che la Madonna di Europa è una Madonna nera. E perché lo è? Non è scolpita nel buio, è diventata buia. La statua lignea della Madonna con il bambino, realizzata nel XIII secolo, non era originariamente nera. Il legno di cirmolo con cui è stata scolpita è infatti chiaro, quasi dorato, ma nel tempo qualcosa è cambiato ed è qui che iniziano le ipotesi, 5 almeno, tutte suggestive, ma nessuna è mai stata definitiva. La prima è proprio simbolica. Alcuni studiosi suggeriscono che la statua possa derivare per via iconografica o simbolica dal culto della dea Iside. In Egitto Iside veniva spesso raffigurata con la pelle scura, dea della notte che genera il sole, madre cosmica, archetipo della maternità e della protezione. Con l'arrivo dei culti orientali nell'impero romano e la suggestiva cristianizzazione, molte immagini della madre con bambino potrebbero aver subito una trasformazione, da Iside a Maria, da Horus a Gesù. Il colore però è rimasto tale. La seconda ha una collocazione, diciamo, più geografica. Le popolazioni celtiche romane che abitavano il Biellese potrebbero aver accolto immagini del sacro da sud, dalla sponda mediterranea, da quel mondo mistico e colorato che poi era in fondo l'Egitto. In un tempo in cui le religioni si mescolavano, il volto scuro della divinità materna non era una stranezza, ma una possibilità. Queste teorie collegano dunque l'origine delle Madonne nere ai culti della Grande Madre o alla spiritualità dell'ombra. Non sono Madonne esotiche, sono Madonne radicate, dure, sacre, contadine. Europa è veramente la più celebre di tutte. La terza invece è un po' più materiale, perché alcuni affermano che sia stato il fumo delle candele, secoli di devozione, incenso e fuliginie, a scurire lentamente la statua. Quindi qui c'è una spiegazione, diciamo, più teorica. Innanzitutto il legno ha naturalmente subito un processo di ossidazione ed invecchiamento. A questo ci sono poi aggiunti i depositi di fumo delle candele e degli incensi, che per secoli hanno avvolto la statua durante i riti religiosi. Infine, l'applicazione di sostanze protettive come oli e vernici ha ulteriormente scurito la superficie. La quarta è di tipo biblico. Nel Cantico dei Cantici Maria è descritta come nigra sum sed formosa, sono nera ma bella. Così leggiamo inciso sullo scranno su cui ha sede un'altra famosa Madonna nera, la Madonna di Tindari. Questo versetto è stato letto nei secoli come un'allegoria mistica, un'esaltazione di una bellezza non convenzionale, lontana dagli ideali occidentali. Il nero, quindi, come segno di profondità, mistero mistero, spiritualità, come pelle esposta al sole alla luce del divino. La quinta e ultima è di tipo storico. È possibile che la statua sia stata ridipinta nel XVII secolo, volontariamente per aderire ad una corrente artistica e spirituale che già circolava in Europa. Le cosiddette Madonne Nere erano molte, c'è Chartres, Montserrat, Ensfeld. Europa si inserisce in questa geografia sacra, forse per scelta, forse per osmosi. Se ne contano centinaia, dalla Francia alla Spagna, dalla Polonia all'Italia stessa. Sono figure che parlano un linguaggio antico, spesso non scritto. Quale sia la verità riguardo la Madonna di Europa oggi non importa e, come detto, non c'è dato saperlo, perché è proprio quel colore a renderla diversa, a darle la sua forza e a trasformarla in una vera e propria icona, tanto che, come abbiamo detto, sono numerosissimi i turisti, non solo dal bel paese ma proprio da ogni parte del mondo, che si recano ad Europa per visitare la Madonna, un luogo di fede, di culto, di spiritualità, di storia e naturalmente di grande aggregazione. Peraltro sono molti i luoghi di culto in Piemonte, ma così come in provincia di Biella, che possiamo andare a trovare, e avete capito, culto, ma che in qualche modo riguardano anche la fede e la spiritualità proprio che emerge da questi posti incantati. Quindi davvero abbiamo molte particolarità che possiamo ritrovare e che scopriamo nel nostro lungo viaggio qui all'interno di Meraviglie d'Italia. Insomma, un percorso suggestivo che però adesso si prende un momento di pausa. Voi lo sapete, come abitudine, come consuetudine ormai qui all'ascolto di Radio Buon Consiglio, vi lasciamo per un piccolo break musicale, poi torneremo nuovamente insieme, ci occuperemo di Piemonte, andremo a visitare ulteriormente quello che è il santuario della Madonna di Europa in provincia di Biella. Dunque l'invito è quello di restare qui con noi, quindi a tra pochissimo. Ave Maria. Ave Maria, ancora un saluto, questa è Meraviglie d'Italia in onda su Radio Buon Consiglio. Noi proseguiamo con l'appuntamento dedicato, anzi dedicatissimo in questa settimana alla Madonna di Europa in provincia di Biella, naturalmente siamo in Piemonte. Ecco, per chi si è recato proprio al santuario, per chi ha avuto modo di appunto osservare i dettagli, ma anche per coloro i quali non sono mai stati probabilmente in Piemonte, Monte e più precisamente nel santuario di Europa, che cosa tiene in mano la Madonna? Ecco, i dettagli contano, in silenzio parlano e Maria siede sul suo grembo il bambino Gesù. Lui tiene nella mano una colomba chiara, simbolo dello Spirito Santo. Lei stringe un pomo dorato sormontato da una croce, un segno prezioso aggiunto nei secoli. Il pomo richiama dunque la mela del peccato originale, la croce la salvezza. Nelle mani della Vergine colpa e redenzione si toccano. Non è una Madonna dolce, è una madre che custodisce, forte, immobile, terrena e soprannaturale. Entrambe le figure sono riccamente abbigliate con preziosi manti e corone, aggiunti nel corso dei secoli come espressione della devozione dei fedeli. Questi ornamenti vengono periodicamente rinnovati e sono particolarmente elaborati durante la cerimonia dell'incorazione, che si svolge con cadenza centenaria. La posa ieratica e frontale della Madonna conferisce alla statua un aspetto solenne e maestoso, che ha contribuito a consolidare il senso di venerazione e rispetto che i fedeli nutrono per questa immagine sacra. Il Santuario di Europa non è un edificio, è un vero e proprio organismo vivente. La sua storia evoca suggestioni potenti: un vescovo in fuga, una statua nascosta fra le rocce, una valle che diventa rifugio. La leggenda vuole che sia stato fondato da Sant'Eusebio di Vercelli nel IV secolo, un uomo di fede e di visione. Salì in quelle valli ancora pagane dove la gente venerava i grandi massi erratici lasciati dai ghiacciai e pregava le antiche divinità femminili della natura. In quei luoghi, tra il silenzio delle montagne ed il respiro degli alberi, Eusebio sostituì la pietra con la parola, l'antica madre con Maria. Così almeno vuole e narra la tradizione, ed anche se i documenti non hanno mai confermato ufficialmente questa storia, il gesto resta comunque vivo ed estremamente radicato. Ad Europa il sacro si è sempre intrecciato al selvatico, proprio come gli edifici hanno inglobato le antiche pietre. I primi documenti scritti compaiono nel XIII secolo e parlano di due chiese, una dedicata a Santa Maria e l'altra a San Bartolomeo. La prima sorgeva accanto ad un gigantesco masso erratico detto Grandeio, forse un altare precristiano, forse solo pietra, ma ancora oggi è visibile nella parete nord della Basilica Antica, una traccia, un'impronta, ma un simbolo veramente molto importante. Nel 1294 quella piccola chiesa fu consacrata ufficialmente, intorno ad essa crebbe il culto e a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo uno scultore valdostano intagliò la statua della Madonna Nera, un legno che però non ha ceduto nel tempo, un volto che non si lascia dimenticare. Con il passare dei secoli Europa divenne rifugio, luogo di passaggio e destinazione. Nel 500 le famiglie biellesi iniziarono a costruire case private per soggiornare vicino alla Madonna. Nel 600 fu il tempo dell'espansione barocca, il santuario assunse la forma attuale, a chiostro, con un grande abbraccio. Architetti illustri, Jovar, Galletti e Guarini, lasciarono la loro impronta, la porta regia, la nuova facciata, le navate e le sacrestie. Il cuore però resta la basilica antica, che è stata costruita nel 600 come ex voto della città di Biella per la fine della peste nel 1599. Sulla facciata un'iscrizione accoglie il pellegrino: o quam beatus o beata quem viderentin oculi tui, beato chi può vederti. Ogni 100 anni la statua viene incoronata. È accaduto nel 1620, poi nel 1720, quindi nel 1820 e nel 1920. Purtroppo nel 2020 non è stato possibile per la pandemia, si è tenuta nel 2021 in pieno terzo millennio. Una nuova corona, nuove mani, ma lo stesso sguardo e lo stesso silenzio. Nel 700 si costruì anche il Sacro Monte su un colle ad ovest, un percorso di cappelle che raccontavano la vita della Vergine, una narrazione scolpita nella pietra. Mentre Europa diventava centro spirituale, il mondo moderno si avvicinava. Nel 1911 una tranvia collegò Biella al santuario, rendendo il pellegrinaggio più accessibile. Durò fino al 1958, ma i pellegrini, anche senza tram, non smisero mai di arrivare ad Europa. E poi ci sono le pietre, quei grandi massi erratici che già gli antichi onoravano. Uno di essi fu inglobato nella Basilica Antica, un altro, soprannominato il Roch, fu nascosto secondo la leggenda da Sant'Eusebio per proteggere la statua dalla minaccia degli eretici. Sopra vi fu costruita una cappella. Le donne lo toccavano per invocare fertilità, un gesto arcaico ridotto con il tempo ad un colpo sul fianco. Poi, chiuso da un cancelletto, ma mai del tutto dimenticato. Ad Europa quindi ogni pietra racconta, ogni costruzione una pagina, ogni passo è un eco, e la fede, come l'acqua tra le rocce, scava, conserva e trasforma. L'ambiente naturale circostante con i suoi boschi e sentieri arricchisce ulteriormente l'esperienza della visita, offrendo così la possibilità di unire la dimensione spirituale molto forte a quella del contatto con la natura, altrettanto silente ma comunque sempre presente. Intorno alla statua della Madonna Nera di Europa Europa si stringe una trama fittissima di racconti, testimonianze, segni e stupori. Alcuni sono semplici, altri veramente sorprendenti. Tutti però sfuggono alla logica del tempo. C'è il corpo stesso della statua, intatto nonostante i secoli, nessuna tarlatura, nessun logoramento. Ne si parlava già nel 1609 il vescovo Giovanni Stefano Ferrero. Anche il piede della Vergine, che per lunghi anni toccò oggetti e reliquie destinati ai malati e devoti, è rimasto liscio, completamente intatto. E poi c'è il volto. Ogni anno, durante la pulizia solenne che precede la festa del 21 novembre, i canonici passano un panno bianco sulla statua. Sul corpo si solleva un velo di polvere, ma sul viso no, mai. Non è mai successo. Il panno resta immacolato. Dal 1800 questo gesto è pubblico, perché tutti lo possano vedere. Due volte, si raccontano le cronache del 600, si tentò di spostare la statua verso Biella, ma la Madonna divenne inspiegabilmente pesante, tanto da renderne impossibile proprio il trasporto. Solo tornando verso il sacello originario il peso si alleggerì. In memoria di quel rifiuto furono costruite due cappelle votive, una a Favaro, l'altra a Pralungo, come a dire: io resto qui. E quando Biella fu minacciata dalla peste, fu Europa che volse appunto lo sguardo verso la città piemontese. Tre volte, nel 1522, nel 1599 e nel 630, la città invocò la protezione della Madonna Nera e per tre volte il contagio cessò. Molto importante è il momento della pulizia della Madonna, dove tutto diventa sacro, fragile, irripetibile. Poi tutto ritorna a posto, i manti vengono riallacciati, le decorazioni riposizionate con attenzione, la statua viene ricollocata nel sacello della Basilica Antica al centro del suo trono. E la Madonna, silenziosa come sempre, torna a guardare i fedeli, i visitatori, gli sguardi che la cercano. Da fuori nulla sembra cambiare, ma chi l'ha vista in quel momento di verità lo sa: la cura non è solo tecnica, è un vero e proprio atto d'amore. Direi che non potevamo chiudere in maniera migliore con questo racconto su quella che è la storia tra fede, spiritualità e devozione che riguarda il santuario mariano d'Europa in provincia di Biella. Naturalmente siamo stati in Piemonte, avremo ancora molti luoghi da scoprire nel corso del nostro viaggio, nel corso del nostro cammino, nelle prossime settimane qui su Radio Buon Consiglio. Un saluto ed un ringraziamento da parte di Andrea Paleari, ad un prossimo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Buon proseguimento all'ascolto della nostra programmazione.